In altre parole.
Sono le 8:18, le 8:18 in questo istante accogliamo il nostro ospite Christian Scapozza. Buongiorno anche oggi, benvenuto.
Buongiorno.
Abbiamo parlato ieri della possibilità di leggere il paesaggio in maniera diversa. Ecco, proprio di questo vorrei parlare stamattina. La lettura del paesaggio, uno può vivere immerso in un paesaggio, beh tutti lo facciamo, no? Ci passa magari anche tutta la vita nello stesso paesaggio, oppure si incontrano paesaggi diversi facendo dei viaggi e si vive in un paesaggio per pochi giorni o per poche settimane, ma un conto è vivere in un paesaggio e un conto è saperlo leggere. Saper leggere il paesaggio non è scontato, bisogna tenere gli occhi aperti e bisogna avere magari qualche metodo, qualche nozione, ecco, per capire veramente che cosa silenziosamente ci racconta il paesaggio.
Sì, esatto. Io partirei appunto dall'esempio del paesaggio che buona parte di noi possono osservare quotidianamente, quello della Svizzera italiana o del Cantone Ticino in particolare, proprio utilizzandolo come esempio di lettura del territorio, del paesaggio, di tipo integrato e sistemico, per riprendere un po' quanto abbiamo discusso ieri, basato sull'interdisciplinarietà e appunto su questa lettura di sistemi territoriali. Se consideriamo il nostro cantone in linea con la sua dimensione quasi puramente geomorfologica, questo ci permette molto banalmente di superare quella classica divisione fra, da una parte, la pianura barra città, magari diffusa, quindi va un po' di moda questo termine di città diffusa, e dall'altra quella che è la montagna o la campagna, se si pensa in particolare al piano di Magadino. In realtà il Cantone Ticino è un semplice sistema alpino, meglio ancora sudalpino, composto da tanti versanti e pochi fondivalle. Si tratta quindi di una lettura molto semplice che permette però di uscire magari da quella visione puramente orizzontale che si ha, dettata anche magari dagli spazi di vita e da dove ci si sposta. C'è questo concetto veramente di pianura, si pensi alla ferrovia di pianura attraverso le Alpi, e aggiungendo la terza dimensione, quindi andare in una lettura tridimensionale del territorio, questo permette veramente di comprenderlo nella sua interezza in maniera integrata.
Ma quindi mi faccia capire, non ci sono pianure, per così dire, nel Canton Ticino?
No, per un geomorfologo il Cantone Ticino non presenta delle pianure, quindi Ticino nella sua totalità, che si guardi dal punto di vista puramente orografico, quindi nella suddivisione del sistema alpino, ma sia anche dal punto di vista giurisdizionale, è a tutti gli effetti un cantone alpino, fatto da dei versanti che si incontrano. Se noi andassimo sotto ai fondivalle, prendiamo l'esempio del fondovalle della Riviera, del piano di Magadino, del fondovalle della Valle dell'Aveggio, sul quale sta una parte della città di Lugano, del Cassarate, sulla quale sta la città di Lugano, o dell'Aveggio che caratterizza il Mendrisiotto, potessimo forare questi fondivalle, troveremmo la roccia dei versanti da poche centinaia ad alcune centinaia di metri di profondità, e ci renderemmo conto che fondamentalmente abbiamo i versanti delle due montagne che delimitano da una parte e dall'altra la valle, che si incontrano. Questa visione farebbe sì che non si vada più a leggere il territorio ticinese come spaccato in due. Questa divisione alcune decine di anni fa era soprattutto vista tra sotto e sopra ceneri. Oggi, con il concetto di città Ticino e soprattutto dopo la realizzazione del tunnel di base del Ceneri, questa spaccatura viene piuttosto a Pontebrolla, se si pensa al Locarnese, e a Biasca, se si pensa alle valli superiori.
E diceva che questa spaccatura in due non è più, è una visione insomma che può venire superata da altri modi di leggere il territorio.
Sì, esatto, riscoprendo questa verticalità nelle connessioni tra i fondovalli e i versanti, questo permette da una parte di ridimensionare quello che già mi è capitato di definire quasi come il dogma dell'orizzontalità, dall'altra permette di comprendere delle dinamiche a cascata, dinamica cascata che possiamo leggere sia nelle dinamiche naturali, si pensi in particolare ai flussi idrici o per esempio anche dinamica cascata di materiale solido. Questo permetterebbe per esempio di fare dei passi avanti nella gestione integrata delle risorse idriche e del loro sfruttamento, così come nella gestione dei pericoli naturali, ma anche questi movimenti a cascata permettono di capire le relazioni e i movimenti della popolazione, per esempio negli ambiti della mobilità, degli spazi di vita fuori dai contesti maggiormente urbanizzati o, prendendo spunto da stretta attualità, quelle che potrebbero essere nuove modalità lavorative a distanza, nel senso, dove si può riuscire a vivere e lavorare, nelle zone più alte di questo sistema territoriale ticinese, senza per forza, sentirsi tagliati fuori, sentirsi in periferia.
Però nell'immaginario collettivo, bisogna dire, la visione nord-sud, la visione sì, città, montagna, ma proprio anche la visione sopracenere e sottocenere è ancora molto viva, è ancora qualcosa che c'è nella mente delle persone.
Beh, sì, c'è sempre un po' questa idea di leggere i flussi quasi esclusivamente nord-sud. Questo chiaramente, anche storicamente, è qualcosa che ha uno stretto valore. Fondamentalmente, se pensiamo al Cantone Ticino e alla vicina regione Moesa, come il cosiddetto triangolo rovesciato incuneato nella pianura padana, si capisce molto bene come ci si trovi direttamente fra la metropoli milanese, quindi la pianura padana, il passaggio alpino e poi il passaggio verso la parte nord delle Alpi che dà sull'altipiano svizzero, in particolare sulla regione del lago di Zurigo. Questo è da sempre stato un corridoio fondamentale di passaggio, ma non bisogna dimenticare che abbiamo avuto storicamente, e queste si possono riprendere considerando questa terza dimensione anche dei passaggi est-ovest, li ho evocati ieri parlando di questo progetto Interreg Alpi in Movimento, Movimento nelle Alpi, dove si vuole andare a creare un legame dal Maloja, quindi sostanzialmente dall'Alta Engadina al passaggio nella Val Bregaglia fino alla Val Lavizzara, ritrovare questo legame est-ovest che è letto, nel caso del progetto, dal punto di vista delle grandi frane, ma grandi frane che sono un po' un punto d'entrata sul territorio. Passaggio est-ovest, che se pensiamo per esempio alla forcola tra la Valle Mesolcina e la Val Chiavenna, quindi collega ancora oggi Soazza a Chiavenna, era, tra il tardo Medioevo e il Rinascimento, uno dei passaggi principali delle merci tra le Fiandre e Venezia, quindi c'era anche una visione di passaggio di merci diversa da quella di oggi. Fatto sta che c'è tutta una letteratura su questo passo della forcola, anche con degli episodi gustosi, si parla addirittura di passaggio di elefanti o di altre bestie esotiche, sostanzialmente passavano merci, pizzi, sete, passava del sale tra le Fiandre e Venezia e l'importanza era tale che se i mercanti lo richiedevano e se chiaramente le condizioni climatiche lo permettevano, questo passaggio veniva mantenuto anche d'inverno.
Ecco, da tutto questo traspare una visione del Canton Ticino che magari non è quella che abbiamo solitamente, per esempio il Canton Ticino come uno spazio interamente alpino, quindi un territorio interamente alpino. Spesso si ha la distinzione a considerare delle zone di montagna e di pianura, invece è tutto un territorio alpino. E questo è un modo di guardare il territorio che è possibile sviluppare. Con osservazione, naturalmente, tenendo gli occhi aperti, ma poi anche con una riflessione su ciò che si osserva.
Sì, esatto, questa caratteristica alpina dovrebbe fondamentalmente prevalere su tutte le altre caratteristiche. Evocavo all'inizio l'aspetto giurisdizionale, ricordiamoci che appunto c'è una convenzione alpina che è definita da un perimetro, quindi tutto il territorio del Cantone Ticino è situato all'interno del perimetro della convenzione alpina. Quindi per definizione le nostre città ticinesi, Mendrisio, Bellinzona, Locarno, Lugano, sono a tutti gli effetti delle città alpine, che hanno appunto delle compagne anche più conosciute a livello europeo, si pensi per esempio a Grenoble o a Chambéry in Francia, sempre rimanendo in Svizzera, Sion, va bene, Sion è già in una valle intralpina, però magari Thun o Lucerna, anche lì sono delle città prettamente alpine, così come Innsbruck o Salisburgo in Austria. Quindi si è tutti accomunati da appartenere a questo spazio della convenzione alpina.
E ci sono anche città in Italia situate in questo.
Sì, le città alpine italiane, diciamo, più conosciute sono Aosta, Verbania, Sondrio o per l'Italia orientale Trento o Bolzano.
E molte di queste città, appunto, nell'immaginario collettivo sono automaticamente alpino, mentre a volte nel Canton Ticino si fa fatica a dare questa qualifica magari alle città lacustri che si immaginano più appunto in una pianura che abbiamo visto in realtà non essere veramente una pianura. E poi si diceva la possibilità di arrivare a questa visione. Com'è possibile, da parte di una persona che non abbia le competenze geografiche, arrivare a leggere in altro modo il territorio? Oltre al fatto di sviluppare le competenze geografiche, naturalmente.
Sì, queste possibilità di lettura sono dettate dal fatto di leggere in maniera integrata, quindi si ritorna a quanto può fornire la scuola, sia la scuola dell'obbligo sia post-obbligatoria, legata a questa interdisciplinarietà, che vada a travalicare le discipline. Questo passa da una maggiore integrazione o anche una maggiore curiosità a passare le barriere disciplinari fra la geografia, le scienze, ma anche la storia e la civica, e sempre ricordandosi che bisogna portare l'elemento culturale antropologico nel discorso, non bisogna lasciarlo fuori. Perché dico questo? Ho un po' l'impressione che si dà molta importanza di questi tempi alle cosiddette discipline MINT, MINT, quindi matematica, informatica, scienze naturali, tecnologia, e non si sfrutta il loro potenziale ad integrarlo, per esempio, alla geografia o alle scienze umane nel contribuire a quella che si potrebbe chiamare una cultura territoriale e ambientale, quindi che permetta veramente di dotarsi di questi strumenti di lettura. E quindi fondamentalmente di fornire risposte concrete, e a mio avviso questo è fondamentale per affrontare le crisi ambientale e climatica in corso, delle quali magari avremo occasione di discutere domani.
Certo, domani potremo proprio partire da questo. Intanto grazie Cristian Scapozza per averci aiutato a leggere diversamente il nostro territorio. Buona giornata e quindi a domani.
Beh, buona giornata a lei e a domani.
Rete 2.